Ave Maria, amici che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio. Siamo qui riuniti per una trasmissione dal titolo La verità dell'identità e libertà. È un argomento, questo è uno dei temi, possiamo dire, cari ai gruppi di pressione che mirano a normalizzare qualunque tipo di relazione sessuale. Sta avanzando infatti un pensiero che progressivamente vuole attuare una vera e propria rivoluzione antropologica per soppiantare, possiamo dire definitivamente, 2000 anni di antropologia, diciamo, naturale o cristiana. Questo progetto impone una chiave di lettura del problema dell'omosessualità in piena contrapposizione all'evidenza naturale. Tradotto in pratica, parliamo di un progetto che nega l'identità biologica naturale a vantaggio del modo soggettivo di percepirsi. Il potere di questi gruppi consente loro di controllare i canali di informazione, che sono usati per deformare la realtà e indurre a concezioni erronee. Concezioni erronee, ovviamente, sull'argomento dell'omosessualità, ma si potrebbe dire per tanti altri aspetti della realtà. Nel caso specifico, per esempio, spingono a percepire l'omosessualità come un orientamento naturale e non un disturbo dell'orientamento di genere. Attraverso una precisa strategia della comunicazione, queste persone criminalizzano chiunque osi affermare che l'omosessualità sia un disturbo. E immediatamente scatta l'accusa di omofobia. Sulla base della medesima strategia, si spinge ad accettare le pulsioni di natura sessuale verso persone dello stesso sesso biologico come naturali e invogliano a mostrarle con disinvoltura. Naturalmente, le pulsioni sessuali possono apparire irrefrenabili, ma nella realtà l'uomo è dotato di ragione e quindi ha sempre la possibilità di scegliere quale strada percorrere, se percorrere quella naturale o quella che rende schiavi delle pulsioni disordinate. Sentiamo questa verità questa sera, amici. Passo a presentare, sono Luca Di Tolve, conosciuto anche per aver pubblicato un libro che ormai è arrivato alla quarta edizione, Ero Gay, con la PM Editore, e poi pregherei Luca, quando sarà anche il suo turno di intervento, di mostrare al pubblico appunto il libro. Lo facciamo ancora con Emanuela Perrone e con Gabriele Lovisone. E comincerei proprio da Gabriele per chiedere di presentarsi innanzitutto e di raccontare la sua storia e il suo percorso. Gabriele, mi senti? Gabriele, non c'è più. Ok, allora, bene, a questo punto sentiamo Manuela, Emanuela. Emanuela, mi senti? Ecco,
Sì, buonasera a tutti. Ho
Manuela.
un po' di difficoltà a sentirvi. Sento
Hai
la stessa
difficoltà?
ritardo.
Anche noi forse abbiamo
Se voi mi
un po' di...
sentiate.
C'è un po' di disturbo nel collegamento, come
Sì.
diciamo dei rumori di sottofondo.
Ditemi voi se procedere o mi scollego e mi riconnetto, ditemi voi.
Cosa suggerisce la regia?
Sì, forse può. Sì, potrebbe scollegarsi un attimo e rientrare.
Allora, intanto,
Allora,
allora
ecco
passiamo
sì.
direttamente con Luca, a cui avevo riservato il ruolo di ospite d'onore, lasciandolo per ultimo, ma evidentemente, insomma, le cose non sono andate come prospettavo, d'accordo? Allora, Luca, tu sei già
Sì.
tanto conosciuto e vorrei che ci parlassi un po' della tua storia, del tuo percorso e anche dell'evoluzione di questa storia che sta portando veramente tanti bei frutti, perché stai aiutando tantissime persone a riconquistare, diciamo così, quella identità nella quale appunto non si sentivano a loro agio.
Sì, dunque, io ho una storia, ormai sono passati insomma parecchi anni, no? Quasi 15 anni, che è venuta diciamo, da una conversione. Io non mi sentivo, dalla conversione in poi, non mi sentivo più di vivere una vita da omosessuale. Per anni sono stato, diciamo, omosessuale, anche gay militante. Sono stato il primo mister gay, diciamo, in Italia, negli anni 90, e facevo insomma parte di quei giovani che appunto credevano, no, in quel tipo di vita, in quel tipo di ideali, di gaiezza. Ma io purtroppo poi con il tempo non ho trovato diciamo, una coerenza e anche uno stile di vita che personalmente non mi piaceva. Poi, dopo la conversione, ho voluto anche, diciamo, tornare e fare una conversione a U, nel senso, aderire perfettamente a quello che era il catechismo della Chiesa Cattolica e il magistero appunto della Chiesa. E lì c'è stato un enorme lavoro perché ci tengo a sottolineare che ovviamente questo è un problema, una ferita come tante, però appunto perché proprio non c'è un collante sociale, non c'è un aiuto, o quasi oggi c'è una tendenza invece a normalizzare questo tipo di condizione, purtroppo molti che liberamente, no? Perché nessuno li obbliga, ma se come me vogliono comunque poi cambiare, vogliono cercare di uscire dalla condizione di omosessualità, perché sappiamo che l'omosessualità non è l'essenza della persona, ma scientificamente è provato che è una condizione, appunto, è una tendenza, un'inclinazione, e quindi come tale può essere cambiata. Io, dopo aver fatto tutte le, diciamo, i tentativi del caso, ci voleva qualcosa che mancava nel nostro paese. Ma grazie, diciamo, alla Radio Maria e a delle catechesi che avevo ascoltato, mi indicarono questo professore americano Joseph Nicolosi, che aveva una casistica di aiuto di anni e anni di esperienza e di ricerca, più anche delle comunità in America sono molto più avanti di noi per quanto riguarda i problemi, diciamo, legati ai disagi emotivi, ai disagi sessuali, ai disagi personali, no? Di ogni tipo. E tra questi c'era anche quello appunto basato tra l'altro sulla teologia del corpo di Giovanni Paolo II, anche di superare le pulsioni omosessuali indesiderate. Ci tengo a dirlo appunto perché noi promuoviamo sempre il concetto di libertà, non perché ci dipingono le lobby come, no? Che vogliamo cambiare i cervelli delle persone. No, assolutamente. Anche perché non funzionerebbe, perché ci vuole tanta, tanta, ma tanta volontà. e non siamo aiutati da nessuna parte. Quindi gli scartati, mi spiace dirlo, ma siamo proprio noi, perché oggi ci troviamo in una situazione dove invece tanti ragazzi arrivano alla nostra associazione, vogliono essere aiutati, ma si trovano solo due persone, cioè io e mia moglie, con qualche aiutante che abbiamo la grazia di aver ricevuto in questi anni, che appunto sono ex, con l'aiuto anche di qualche psicologo, perché tra l'altro l'ordine insomma, non vuole neanche che questo argomento sia affrontato, e questo fa la dice anche lunga su quanto sia.
Scusa, preciso, parliamo dell'ordine degli psicologi che non vuole che questo argomento sia affrontato.
Sì, purtroppo c'è una scelta, diciamo, ideologica e politica, ma non scientifica, e questa è una cosa molto grave, perché l'autodeterminazione deve essere del paziente. Quindi noi abbiamo sempre puntato su questo discorso e speriamo che, insomma, un giorno questo venga, insomma, venga fatto, perché, come dicevo, si fa tanta fatica. Nonostante tutto, come dicevo, sono 15 anni che siamo nel campo, e oggi è un giorno speciale perché non solo io sono qua a portare la mia testimonianza, ma ci sono altri ragazzi. Ovviamente oggi solo due, ma ce ne sono, vi assicuro, centinaia che sono passati da noi, che si sono sposati, hanno avuto figli, che camminano, che si sono consacrati. Quindi c'è una bellezza e anche un incoraggiamento da parte, diciamo, che vogliamo dare alla Chiesa, alle persone, a tutti quelli che ci ascoltano, perché si può cambiare. Quindi questa è una bellissima notizia. Io ho risolto, diciamo, tutte queste mie questioni, che ovviamente non posso qua in trasmissione dilungarmi, ma sul sito che poi lasceremo e sul mio libro, piuttosto che anche su tante interviste su YouTube, potete trovare. Siamo riusciti a curare la nostra parte, no, più profonda, quindi l'anima, il corpo, la mente, e ne abbiamo fatta proprio una missione, tanto che io e mia moglie abbiamo girato parte dell'Europa, fino in America, e quindi continuiamo, diciamo, anche se abbiamo una base fissa, però comunque noi con una io ho una bambina di 9 anni, e quindi vogliamo dare, ecco, un segno di resurrezione. A Dio ogni cosa è possibile. Infatti il nostro corso si chiama Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Tra l'altro, diciamo, da qualche anno abbiamo iniziato a far arrivare qualsiasi tipo di persona che abbia qualsiasi disagio, perché oggi nella confusione viviamo in una confusione più totale, quindi non si capisce più qual è il ruolo del maschio e della femmina, no? È proprio quasi, no? Sembra un qualcosa di assurdo, ma è la realtà. E quindi noi, sull'esempio appunto di Gesù, Giuseppe e Maria, vogliamo riportare, diciamo, per chi lo vuole sempre e per chi crede, vogliamo riportare alla luce del sole la bellezza del progetto di Dio che ha creato per noi.
Bene, Luca, ovviamente io non ti posso dire come si approda all'omosessualità perché sarebbe un tema molto ampio, però ti posso chiedere come ci sei arrivato tu.
Io ci sono arrivato perché purtroppo anche gli studi lo dimostrano. Causa della separazione, il divorzio dei miei genitori, quindi mio padre ha dovuto andare via molto presto, e sinceramente non era neanche, si erano sposati con un matrimonio combinato, e quindi è successo tutto così alla svelta. Io sono rimasto di fatto senza padre, e quindi questa assenza del padre, più, diciamo, una mancanza totale di una figura paterna, mi ha, diciamo, scombussolato la mia adolescenza, la mia infanzia, creando delle ferite profonde che in me, perché poi ognuno magari può, come diceva appunto, le ferite, no? Sono tanti, i disagi possono essere depressione, possono essere disturbi affettivi, possono essere abusi, possono essere di ogni. Si può cadere in tante trappole. La mia invece è stata una scarsa autostima nella mascolinità. E pian piano mi sono trovato a riparare, diciamo, a vivere nel mondo femminile, avendo una mamma che doveva fare sia da mamma che da papà, quindi una presenza iper femminile, E lì ho iniziato all'età diciamo, degli ormoni, dello sviluppo, a sentire delle pulsioni romantiche e sessuali nei confronti degli altri ragazzi. E quindi lì ho iniziato a vivere con dolore questa situazione, nonostante c'erano già dei telefilm piuttosto che ti cercavano di tranquillizzare, però quando tu sai che sei comunque una piccola percentuale del resto del mondo che cammina in maniera diversa, ovviamente ti senti sempre male. Poi mi hanno, diciamo, convinto, tra virgolette, anche perché un medico psicologo che mi portò mia madre gli disse che era una cosa normale, che l'omosessualità era una cosa normale, alla faccia della neutralità che dovrebbero avere per codice deontologico, e io ho applicato, diciamo, mi hanno appiccicato questa etichetta, e quindi da quel giorno sono entrato in questo mondo, diciamo, senza più badare alla mia mascolinità, perché nessuno mi ha mai detto, no, per esempio, prova, qual è il tuo problema? Cioè, nessuno mi ha ascoltato, se andavo bene a scuola, se avevo degli amici, come andava con le amicizie maschili, perché il problema non era tanto di sesso, ma era il fatto che io non avevo relazioni maschili, sane, non avevo amici, non riuscivo, per me la figura dell'uomo, non avendo il papà, non avendo fratelli, era un qualcosa di astratto, qualcosa che io dovevo imparare a conoscerlo, e nessuno mi ha indicato la strada. E quindi poi con l'età ovviamente degli ormoni dello sviluppo, tendi a idealizzare, no? A diventare questa cosa, un'idolatria, questo bisogno di mascolinità esplode in maniera, diciamo, forte, e io ho iniziato a provare delle attrazioni romantiche e quasi come un cannibale, no? In modo cannibalesco, cercavo di prendere quegli attributi che invece mancavano, nella mia personalità, nel mio modo di vivere. E per un po' ho creduto, ho vissuto, ho fatto anche militante, ma quel mondo, non sentivo che mi apparteneva più, proprio perché era un mondo molto, diciamo, trasgressivo, molto, la fedeltà non è molto contemplata. Insomma, ci sono una serie di questioni che a me non stavano bene, quindi ho cercato altrove. Ecco, poi c'è
Ma
chi,
non ti
come
rendevano
diciamo.
felice, Luca, non ti rendevano felice queste situazioni, alla
No,
fine. Ecco, sarebbe
no, no.
comunque interessante approfondire tantissimi altri aspetti della questione, no? Ma non possiamo farlo perché il tempo è quello che è. Allora io tra Luca e Gabriele introdurrei una voce femminile se sono andati via i difetti di sonori che avevamo prima, i disturbi audio. Emanuela, ci sei?
Ci sono, vi sento bene. Buonasera a
Ecco,
tutti.
anche noi, buonasera a te. Senti, Emanuela, qual è stato invece il tuo percorso? Perché, insomma, come sei approdata all'omosessualità, come ne sei uscita?
Sì, quando racconto mi piace iniziare così partendo dall'ambito familiare ed era un ambito, diciamo, normale, passatemi questo termine, nel senso che i miei genitori comunque erano sposati e vivevano quella, diciamo, una vita normale di coppia, non c'erano particolari problemi, particolari attriti, eccetera. Apparentemente era così. In realtà, dal punto di vista della relazione, era una relazione abbastanza sbilanciata. Mia mamma, diciamo, era più un uomo nella gestione della famiglia, mio papà invece si metteva più nel nascondimento. Quindi già da piccola ho visto un po' questo ribaltamento dei ruoli, ecco, mia mamma un po' condottiera e anche una squalifica, una sfiducia, diciamo, da parte sua nei confronti degli uomini. Io sono cresciuta un po' con questo, diciamo, questo ritornello, ecco, cavatela da sola perché è meglio, perché tanto gli uomini non sanno fare nulla. Però sono tutte cose che ho un po' interiorizzato e non ci ho fatto più di tanto caso. Crescendo le ho date un po' come una cosa normale, soprattutto perché poi l'ambiente, la scuola, la società dove poi siamo inseriti è una società che ha proprio questa atmosfera femminista, cioè non necessariamente si deve essere all'interno di un gruppo, appartenere a un gruppo femminista, ma è proprio la società che è impregnata ormai di queste idee, dove appunto la donna dominatrice e il maschio invece deve stare più indietro perché è colpa del fatto di essere maschio, ecco, porta diciamo questa colpa. Nel rapporto con mia madre invece c'era proprio una mancanza, nel senso che avevo proprio bisogno da piccola di questa identificazione con la mamma, quindi questa, prendere da lei questo modello femminile. Lei non era presente in casa, lavorava, mi ha cresciuto mio papà e lui mi ha cresciuto, diciamo, come se fosse un maschietto, perché insomma, ha fatto quello che poteva. Quindi da piccola ho avuto un po', assorbito un po' tutti questi elementi che hanno poi messo, diciamo, dei mattoncini nella struttura della mia personalità, ma hanno lasciato anche dei vuoti, proprio perché la mia non era una femminilità che era sbocciata, non avendo il modello a cui, diciamo, appigliarmi, ma in realtà avendo avuto un modello maschile davanti, che era mio papà, sono cresciuta con questo vuoto, un vuoto che poi si è dimostrato nelle relazioni con le bambine, con le amiche, relazioni che erano sempre sbilanciate perché da parte mia c'era sempre una forte dipendenza emotiva. E quella, diciamo, che è l'anticamera dell'omosessualità, della donna è diversa rispetto all'uomo. C'è più questa valenza emotiva, affettiva, proprio di andare a prendere quello che è mancato nella struttura della propria femminilità a livello proprio dell'emotività, quindi dell'affettività. Quindi le relazioni nascevano così, nelle relazioni amicali erano sbilanciate. Ho avuto anche dei fidanzati, cioè poi dal punto di vista così con l'altro sesso ci sono stati comunque rapporti con uomini, eccetera, però io ero sempre profondamente insoddisfatta, un po' perché li vedevo anch'io con sfiducia, proprio con quelle stesse lenti che un po' avevo preso in famiglia, quindi di sfiducia nei confronti degli uomini, e un po' perché conoscevo proprio uomini che erano come dei bambini spaventati, impauriti, mancanza di responsabilità. E quindi ero io che poi un po' si riproponeva quel modello che aveva avuto mia mamma, quindi dover condurre la coppia. Se non che poi sono arrivata all'università, avevo una relazione in corso con un uomo, però in questo ambiente progressista, perché era un ambiente dove il relativismo, quello che è il tuo bene è il bene assoluto, non esiste comunque male e bene, c'è una mescolanza, c'è una confusione, una mancanza proprio di valori anche morali, e dove tu sei il tuo Dio. Dio di te stesso, proprio in questo ambiente, quindi dove tutto sembrava possibile, sembrava un po' un Luna Park. Ho iniziato anche a frequentare ambienti legati al mondo dell'omosessualità, ambienti però culturali, non c'erano discoteche di mezzo, c'erano proprio ambienti profondamente puntati sulla cultura, presentazioni di libri, teatro, spettacoli, eccetera, promosse proprio dalle associazioni, appunto, dove erano gestite da ragazzi omosessuali. E io, confrontandomi con loro, ho iniziato a sentire un benessere, perché quel vuoto che mi portavo dall'infanzia incominciava a scemare, quel vuoto si riempiva, dicevo, ma guarda come sto bene con queste donne alla fine, con l'uomo alla fine è tutta una corsa, è un affanno, è un prendersi responsabilità dei pesi e fare tutto da sola. Invece qui c'è proprio un'unione, una completezza, mi sento bene. E quel vuoto che mi aveva sempre un po' rincorso per tutta la vita incominciò a calmarsi. Mi sentivo quasi come, insomma, piena finalmente per la prima volta. Nel contempo, poi, essendo anche in questo ambiente progressista, ero anche a favore dell'aborto e non ho praticato un aborto su di me, però lo promuovevo e avevo anche accompagnato comunque delle persone e facendo questa cosa, proprio anche solo il gesto di accompagnare, mi ricordo bene quando comunque sono andata in ospedale, proprio insomma ero promotrice, da quel momento lì quel vuoto cominciava a spingere un po', nonostante io comunque da una parte avessi queste relazioni omosessuali, queste amicizie che mi completavano, perché all'epoca erano ancora amicizie e stavo maturando l'idea, quindi, ma non è che per caso appunto io sono lesbica. Dall'altra però questo aver promosso l'aborto, eccetera, è come se fosse stata un'ulteriore lacerazione della mia femminilità. Avevo già una femminilità ferita, mancante per questioni appunto legate all'infanzia, all'ambiente nel quale uno cresce, anche all'aspetto universitario, eccetera. Anche aderire a queste idee di morte, come l'aborto, sono un'ulteriore lacerazione della propria femminilità, perché è come se uno dicesse, la donna dicesse, io rinuncio a quello che è la mia maternità, anche se di fatto uno non ha praticato l'aborto, ma anche l'idea,
è proprio un'idea che uccide l'anima, è come se tu rinnegassi la tua vera identità, che comunque nella donna, la parte centrale della sua identità è tutta comunque sulla maternità, che poi la eserciti o meno, fisicamente o meno, non importa, ma è proprio quel dono che viene messo nella donna, è questo. E quindi è come aver rinunciato a questa parte, aver tagliato le mie radici. Quindi tutta questa confusione, a un certo punto ho lasciato la persona con la quale stavo all'epoca e ho detto voglio provare, no? Perché mi sentivo proprio bene, quindi sono stata insieme, ho avuto relazioni omosessuali, eccetera, e lì ho detto ok, questa è la mia strada. E da lì ho iniziato quindi a vivere per un periodo e all'inizio sembrava tutto perfetto, tutto bello, però questa cosa, questo luccichio, diciamo, è durato ben poco, perché poi in realtà è iniziata a manifestarsi quella che era una situazione di grande, grande sofferenza mia, ma anche delle persone che avevo conosciuto in questo cammino, comunque di tante donne che portavano tanti pesi di una femminilità profondamente ferita per vari motivi, un po' come l'avevo anch'io. Quindi in realtà ho detto, ma caspita, ma dov'è tutto quello che avevo trovato all'inizio? Mi sembrava che in realtà fosse proprio la mia strada. Ho iniziato a mettere un po' in dubbio tutto. Ho detto, alla fine il mangiare, diciamo, la femminilità altrui non era proprio non era quella la cosa, cioè comunque il vuoto bene o male tornava poi a ripresentarsi, e queste dipendenze emotive, affettive, cioè, crescevano sempre di più, perché proprio perché comunque non erano quelle che potevano sanare la mia femminilità, non era quello il prendere la femminilità di un'altra donna nella relazione omosessuale, ma perché era altro che avrebbe potuto, diciamo, riempire questi vuoti, questo cuore ferito, perché alla fine poi è quello, è un'anima ferita, un cuore ferito. E poi in quel momento io ero una persona anche profondamente contraria alla Chiesa cattolica, assolutamente, quindi io lontana dalla Chiesa, da tutto, sbeffeggiavo tutti i sacerdoti, di tutto e di più, però mi è arrivata, diciamo, una proposta inaspettata, che era quella di andare a fare un pellegrinaggio a Medjugorje. Assolutamente l'idea mi nauseava all'inizio, ho detto no, poi per una serie di motivazioni in realtà poi ho accettato, ma semplicemente perché ho detto vado a farmi una vacanza, ho detto va bene, accettiamo questa cosa. Quando sono andata lì, in realtà ho iniziato a dire quanto sono ignorante, ma ignorante nel senso che ignoro qual è la realtà proprio della fede cattolica, ma non è quella che avevo letto sui giornaloni, sui libroni che i sapientoni volevano passare attraverso i media, no? E io avevo bevuto per tutti quegli anni. La fede cattolica, la religione cattolica è questa, fatta di persone, è proprio quello che ho fatto, l'esperienza lì a Medjugorje di questo, l'esperienza dell'incontro con Dio attraverso persone che poi il Signore mi ha messo nel cammino in quei giorni di pellegrinaggio. Tornando da lì, quindi ho iniziato a pormi delle domande, cosa che prima assolutamente non facevo. Adesso posso dire che era la coscienza che si stava svegliando, perché in quelle situazioni lì diciamo di morte spirituale, la prima cosa che viene uccisa è proprio la coscienza, cioè tutto questo bere di, diciamo, ideologie eccetera, uccidono la coscienza, e la coscienza dove proprio risiede comunque quella voce di Dio che ti dice, e quella legge morale naturale sta lì, la sua voce è lì, ma se tu la offuschi con tutte queste ideologie non la senti più. Ecco perché confusione fa male e bene. Una confusione che in realtà dopo questo primo pellegrinaggio ha iniziato un po' a dipanarsi. Quindi ho iniziato a farmi delle domande sulla mia condizione, a dire ma cos'è il bene, cos'è il male? Esiste il bene, esiste il male anche però, cosa che io assolutamente non contemplavo. E a pormi quindi delle domande, cresceva l'insoddisfazione, quindi un'irrequietezza, ma lì è Dio è venuto a prendermi, proprio in quell'incrocio lì di irrequietezza, perché quello che stavo vivendo non mi dava più soddisfazione. C'è stata però una cosa molto importante, che è stata quella di fare proprio l'esperienza dell'amore di Dio, cosa che io proprio ignoravo, cioè... di questo amore, appunto la parabola del figlio prodigo, quella che a me piace di più in assoluto, quindi questo incontro e dire allora il Signore è questo, il Signore veramente può guarire tutte le mie sofferenze, le mie fatiche. Quindi c'è stato un avvicinamento alla fede cattolica, anche se io vivevo ancora comunque in quelle condizioni, diciamo così, di confusione eccetera, io sentivo proprio la necessità di andare a messa tutti i giorni e di ascoltare in fondo alla Chiesa la parola parola di Dio. Premetto che cioè io in chiesa non ci mettevo mai piedi assolutamente, cioè non sapevo neanche cosa fosse l'adorazione eucaristica, per intenderci, no? E quindi mettendomi lì, io ascoltavo la parola di Dio e ogni volta, tipo in un salmo, non so, in Isaia, eccetera, io sentivo proprio che la parola di Dio era la storia della mia vita, cioè si riferiva a me, quella parola è per me, come Gerusalemme, tu sarai ricostruita, no? Come città forte, eccetera, e Emanuela, tu sarai ricostruita. Io sentivo proprio che la parola di Dio era una parola per me di ricostruzione. Portavo tante sofferenze, ma lì sapevo che con l'incontro, in quell'incontro, quelle sofferenze sarebbero cambiate. Quindi da lì è un cammino difficile, poi ho conosciuto Luca, Terry, e quindi insomma è stato un camminare e uno staccarsi con molta fatica comunque da, diciamo, la vita che facevo precedentemente e un avvicinarsi ai sacramenti, cosa che per me sono stati fondamentali, quindi con la confessione, con il ritorno alla messa, la messa quotidiana, e la parola di Dio sono stati, diciamo, proprio la mia bussola. E lì ho scoperto una cosa, che io sono figlia amata di Dio, cioè questa scoperta mi ha veramente aperto un mondo, perché ho capito, sono figlia amata di Dio e Dio ha messo un progetto di bene su di me. Allora, qual è questo progetto di bene? Un progetto che ho scoperto poi con, insomma, teologia del corpo, studiando, ho detto io, poi con la persona comunque con cui stavo in precedenza, abbiamo di nuovo riallacciato i rapporti, che è diventato poi mio marito. È stato quasi naturale dire ok, proprio la mia vocazione è questa, sposa e se poi nei progetti di Dio, madre. E così poi cammin facendo è stato così.
Quanti figli hai, Emanuela?
Uno in cielo e due qua.
Bene, bene. Guarda, complimenti, hai fatto una descrizione del tuo percorso che sembrato quasi un trattato per la lucidità con cui hai affrontato alcuni temi chiave, no? Come per esempio il clima relativista in cui siamo immersi, per cui non c'è più distinzione tra bene e male, come pure ancora in questo clima tu ti senti Dio stesso, e questo è uno degli aspetti che promuove in un certo senso la teoria del gender. Quindi ci sarebbero tante domande da fare. Mi colpiva anche la similitudine tra il faccio nuove tutte le cose di Luca e questo cammino di ricostruzione. Se avremo tempo, ci torneremo un po' su a alcuni di questi punti che sono veramente stati toccati da te come un docente, diciamo, no? Che fa una relazione. E evidentemente queste sono cose che hai scritto proprio con la tua vita. Gabriele, allora,
Sì, mi
ciao.
sentite?
Sì, ti sentiamo
Ok,
bene.
perfetto.
Io ti
Chiedo scusa
sento
per prima.
bene. No, assolutamente, non ti devi scusare di nulla. Raccontaci invece un po' qual è stata il tuo percorso, la tua testimonianza, facci sapere un po' chi sei, presentati, ecco.
Allora, io sono Gabriele, ho 37 anni, sono sposato con Maddalena e ho due figli di 1 e 2 anni, ecco. E mi collego un po', diciamo, a quello che ha detto Luca, riferito un po' perché io sono qui grazie a lui, perché ho fatto questo seminario con lui ad Assisi, quindi confermo che non c'è un lavaggio del cervello, ma anzi, semplicemente loro hanno fatto luce un po' sulla mia storia e sulla mia vita. Ecco, io vengo da una famiglia cristiana, e i miei genitori facevano parte del cammino neocatecumenale, se qualcuno sa. E io ne sono entrato a far parte poi successivamente durante l'adolescenza. Diciamo che i punti salienti della mia storia sono un po' simili un po' a tutti, ecco. Io durante l'infanzia avevo due sorelle più grandi, una mamma e andavo spesso da mia nonna. Quindi ho vissuto la mia infanzia legato a delle figure femminili molto importanti. È un'assenza del padre, che però non dovuta magari a una cosa più a livello caratteriale, ma proprio a livello lavorativo, perché comunque doveva, insomma, eravamo in quattro figli e doveva mantenere la famiglia, però comunque per me è stata una grande assenza, ecco, non averlo nella mia infanzia. All'età dei 9 anni ho subito una violenza, dei ricatti a livello sessuale da parte di un ragazzo più grande di me. E questo ragazzo era visto da mia madre come però il non plus ultra, nel senso che era un ragazzo che era molto mascolino, sapeva fare molte cose, era
voluto bene da tutti, e in quel momento lì, quando è successo quel fatto, io ho visto, ovviamente dopo aver fatto tutto il percorso che ho compreso, ho visto come la mia autostima è stata completamente cancellata in quel momento lì. Il rapporto con mia madre era diventato da quel momento ancora più, ero molto attaccato a lei e quindi dovevo fare tutte le cose pur di piacere a lei, perché questa era la cosa fondamentale, no? E dopo questo fatto, io addirittura ho pensato nella mia vita, ho invidiato le mie sorelle pensando se fossi nata donna, forse avrei avuto una vita più facile. Questo ovviamente non è stato così. Perché ho visto come comunque durante le medie ho sofferto molto di bullismo, mi hanno preso molto in giro perché comunque ero un ragazzino molto fragile, ero biondino, con gli occhi azzurri, molto timido e avendo paura appunto delle relazioni maschili, stavo molto di più con le ragazzine, ecco, no? E questo ovviamente era, mi prendevano in giro proprio per questo. Arrivato all'adolescenza, però ho avuto una vittoria, nel senso che io ho avuto la fortuna di avere comunque anche facendo scautismo, di avere delle amicizie molto importanti che mi porto ancora dietro, no? E che mi hanno comunque aiutato a non cadere magari in certi ambienti e a cadere in certi peccati della carne, no? Perché comunque queste vittorie avevano un attimo dato un po' di pace, no? Ecco, a tutte le inquietudini che avevo dentro il cuore. Purtroppo, però, arrivati alla fine delle superiori, quindi avevo iniziato l'università, lì c'è stato un crollo emotivo totale, nel senso che io avevo iniziato a studiare architettura, ma non l'ho mai finita perché arrivavo agli esami che ero completamente impaurito e terrorizzato sia dagli insegnanti, ma anche dall'ambiente. Ero arrivato addirittura a non riuscire ad andare al bar perché mi vergognavo di, non, avevo paura di quello che pensavano addirittura le bariste, no, di me, ecco. E tutto questo aveva portato veramente un'inquietudine enorme e qui soprattutto al pensare, ecco, se io non riesco ad avere una relazione né con una ragazza o riesco a farmi le sole amiche, si vede che allora l'omosessualità era l'unica strada che potevo intraprendere, no? Però c'era sempre qualcosa che spingeva, no? Al contrario, nel senso che e avevo dato adito negli ultimi anni a questa parte femminile perché vedevo che la mia parte maschile non esisteva più, no? Però c'era comunque qualcosa sempre dentro che spingeva, no? E che mi diceva: ma perché? Perché? Ecco, arrivato, io ho fatto un pellegrinaggio a Rio de Janeiro, dove ero ormai arrivato alla frutta, nel senso che lavoravo, avevo degli orari veramente molto scombussolati, dormivo pochissimo, avevo fatto del mio lato estetico l'unica parte presentabile di me perché pensavo di me che ero alla fine un grandissimo schifo, no? E in quel pellegrinaggio io ho sentito una forte chiamata del Signore perché ci sono state delle chiamate vocazionali per andare per essere presbiteri e io mi sono alzato perché lì ho sentito veramente qualcuno che mi voleva bene, no? Per la prima volta ho detto: ok, io mi voglio fidare di te, voglio fidarmi di Dio e mi sono alzato. E 2 anni dopo io sono partito per il seminario della Romania, dove sì, in quel momento lì mi ponevo molte domande, non sapevo veramente io come affrontare la cosa, perché non sapevo se affrontare l'omosessualità, avevo una paura incredibile di parlare con la gente, perché comunque anche nell'ambiente cattolico ogni tanto c'è qualche mancanza, no? Proprio di argomentazione riguardo a questo, no? E ho trovato veramente una persona splendida che è il mio rettore, che mi ha accompagnato invece in un grandissimo percorso, nel senso che lui è arrivato lì e mi ha detto: bene, adesso tu non sei più padrone della tua vita, ma non perché non devi, ma perché non ce la puoi fare. Adesso tu ascolta me. E quindi ho visto come il rientrare nella preghiera, perché facevamo la preghiera giornaliera, le lodi, l'Eucaristia, il riavvicinarmi comunque alla confessione per me è stato fondamentale, perché mi ha ridato una regola nella vita. Il vivere il cameratismo anche con gli altri ragazzi per me è stato bellissimo, perché io che non giocavo mai a calcio, alla fine sono andato a giocare a calcio, tra parentesi, anche in Romania, in un ambiente molto diverso da quello italiano, e per me è stata veramente una vittoria enorme, soprattutto vedere anche i ragazzi del seminario che a un certo punto mi vengono a dire che ero il dio del calcio perché giocavo anche bene, pensa a te, ed è stata veramente una grande vittoria. E da lì poi sono andato un anno in Israele, dove ho vissuto in questa struttura che accoglie pellegrini, ho lavorato per più di un anno lì con altri 40 ragazzi e ho visto veramente come anche La Terra Santa mi ha donato la pace, no? Ho visto come sono riuscito a fare una confessione generale, mi sono liberato veramente da tutte le macchie sporche che avevo nel cuore, no? Grazie a questo presbitero che era lì e mi ha detto: preparati bene perché questa confessione sarà fondamentale per te. L'ho preparata per più di un mese e ho detto tutto quello che c'era da dire sulla mia vita, no? E mi sono sentito profondamente perdonato, no? E ho iniziato a vedere veramente come la mia storia, che io prima detestavo e odiavo mia madre, odiavo mio padre, odiavo la Chiesa, Gesù, odiavo tutto quello che era della mia storia. Invece, ecco, lì ho iniziato a vedere veramente una luce, no? Come Dio aveva fatto tutto bene per me, no? Anche quello che era successo, no? Sicuramente c'era il demonio di mezzo, all'età di 9 anni, lì è stato il demonio che ha voluto veramente infilarsi in modo brutale nella mia vita, però come il Signore veramente poi mi ha accompagnato e mi ha coccolato, anzi, è stato bellissimo. Poi sono tornato a casa perché grazie a una parola che io ho ricevuto, ho aperto un Vangelo a caso e mi è venuta fuori la parola dell'indemoniato di Genezaret che torna a casa, ecco. E lì ho sentito forte la chiamata di tornare a casa e di combattere lì i miei demoni. Ho visto come le relazioni con mia madre e mio padre si sono completamente rivoluzionate, ho chiesto perdono anche ai miei genitori e dopo, grazie a un pellegrinaggio che abbiamo fatto, questa missione 2 a 2, dove ci hanno mandato in giro per l'Italia, ecco, senza borsa né bisaccia, come si dice, ecco, eravamo senza portafoglio e cellulare, lì ho conosciuto mia moglie ed è stata lei che la sua conoscenza è stata quella che mi ha spinto poi a fare anche questo percorso con Luca, no? Dove veramente li ho accolto il loro messaggio con un amore profondo. Mi sono sentito amato dalla Chiesa, non da loro, ma proprio loro sono la Chiesa, no? In quel momento lì per me loro erano la Chiesa. Io ho sentito un amore profondo da parte della Chiesa anche per la mia vita, no? Che non avevo mai sentito. E vedere veramente come quello che io ho provato negli ultimi anni, che io pensavo fossero delle spinte, alla fine erano solo delle conseguenze di un peccato enorme, no? Che io avevo dentro, che era questo profondo egoismo, perché alla fine io non mi, a me nessuno mi poteva toccare, se tu mi toccavi mi veniva in mente sempre quello che avevo vissuto a 9 anni, invece no, ecco come la mia vita è cambiata e ho accolto questa parola, no? E ho visto come ci ha portato a vivere anche una relazione, un fidanzamento nella castità, un fidanzamento santo, che poi ci ha portato a questo matrimonio bellissimo, a vivere anche la prima notte di nozze con le paure e le ansie, ma è stata, scusate l'emozione, ma è stata, penso, una delle notti più belle della mia vita, il vedere veramente come io ero nel posto giusto ed ero nel ruolo giusto. E come so che sono entrato a far parte del ruolo di padre, no? Con tutte le paure che ci sono, ma vedo come veramente il Signore mi accompagna ogni giorno, no? Perché comunque vedo che adesso il cammino non catecumenale mi chiama la preghiera che mi accompagna ogni giorno, però vedo veramente come mi aiuta anche con i miei figli, no? Nelle relazioni a volte nelle paure, nell'incapacità di non essere all'altezza, ma veramente di vedere come io sono padre per loro, come Gesù Cristo lo è stato per me, ecco. E quindi sì, questa è un po' la mia storia, ecco,
Ecco,
fino
io
adesso.
volevo
Poi si vede.
dire una cosa, Gabriele, una cosa importante penso anche per chi ci ascolta. Quando hai subito questo abuso, l'hai tenuto nascosto ai tuoi genitori per quanto tempo? Cioè, quando hai trovato il coraggio di parlarne? E se questo aver trovato il coraggio di parlarne ti ha aiutato un po'? E
Allora,
cosa
io l'ho tenuto nascosto ai miei genitori.
consigli
Come si chiama?
anche? Cosa consigli anche se qualcuno avesse subito, diciamo, una tua stessa sorte? E cosa consigli di fare?
Il mio problema lì è stato proprio quello, il fatto di non averne parlato mai con nessuno. Nel senso che io fino ai 20-21 anni non ho detto niente ai miei genitori. Quello è stato un po' grazie al cammino neocatecumenale, devo dire la verità, perché abbiamo fatto un'esperienza grazie alla quale sono riuscito a parlare con i miei catechisti e mi hanno dato loro la forza di andare dai miei genitori, chiedergli già perdono in quel momento lì e di parlare di quello che mi era successo nella vita. E penso che senza la Chiesa, senza i miei catechisti, io non avrei avuto quella forza, ecco, di parlare con i miei genitori. Sicuramente il consiglio che io do è quello di assolutamente parlarne il prima possibile, perché purtroppo la mia esperienza è questa, no? E ci sarà sempre, penso, questa macchia nera dentro, no? Perché Comunque il non parlarne per così tanti anni poi porta delle immagini nella testa che si ripercorrono costantemente, però si ingigantiscono, no? Questo è il problema, perché più tempo passa, più le immagini poi si caricano, no? Di qualcosa che alla fine non è vero, no? Nel senso che per esperienza personale, io da quello che mi ricordo, proprio parlando di immagini, ecco, io mi sono sentito profondamente piccolo in quel senso lì, ma proprio anche a livello fisico, no? Quando alla fine questa cosa non era vera, no? E vedevo sempre le immagini di questo ragazzo che era per me gigantesco, ma anche a livello proprio intimo, ecco, parliamo, le figure, mi pareva di vedere delle immagini enormi nella mia testa, quando alla fine non era vero, non era così. Se guardiamo le cose con la realtà, tutto questo non era vero. Quindi parlarne prima credo che sia fondamentale proprio per questo, perché così non dai modo. Sicuramente anche al male di caricare di immagini qualcosa che alla fine può anche essere lavorato ed è più semplice poi da lavorare, ecco.
Ecco, benissimo. Ecco, vedete, cari amici che ci state ascoltando, dall'esperienza diretta di Gabriele arriva il consiglio di mettere a corrente i genitori di quelle situazioni, ecco, particolari, senza nascondere, eventualmente fosse accaduto, ecco, un abuso, una minaccia, una ritorsione, insomma. E questo è esattamente il contrario invece di quanto suggerisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha avviato un programma dal 2010 di introduzione della pedofilia nella scuola, ma anche a cominciare dai bambini da 0 a 4 anni. Ma questo argomento lo tratteremo però il secondo martedì di ottobre. Ci tenevo soltanto a sottolineare questa divergenza, mentre da un lato le lobby LGBT, i soggetti, gli attivisti delle lobby LGBT che entrano nelle scuole e anche nella scuola dell'infanzia e spingono i bambini ad avere una sfera personale, affettiva, personale, devono tenere fuori, consigliano loro di tenere fuori i genitori, in realtà stiamo attraversando proprio un processo di male che viene sempre più istituzionalizzato. Anziché essere combattuto, come ci dimostra l'esperienza di Gabriele, si tende a istituzionalizzare questo male e certi percorsi, certe scelte e certi atteggiamenti. E questo è gravissimo, dobbiamo effettivamente attivarci per combatterlo. Poi, per rispondere ad una domanda, ad un quesito di uno dei nostri radioascoltatori, ebbene, come già diceva Luca, queste inclinazioni sono ferite che nascono dentro e possono nascere da situazioni più diverse. Abbiamo ascoltato anche la storia di Manuela, quella di Gabriele, sono storie molto diverse. Luca aveva una famiglia distrutta, Emanuela una famiglia sbilanciata ma non distrutta, con un ruolo primario, ponderante della figura femminile. Invece Gabriele aveva una famiglia addirittura, ha una famiglia addirittura cattolica, però c'è stato poi questo abuso e questa idealizzazione di certe figure maschili che hanno poi, diciamo, creato in Gabriele delle ferite che poi l'hanno spinto purtroppo a ricercare di colmare queste ferite laddove non c'è possibilità invece di colmarle. E quindi le situazioni, diciamo, possono essere varie, diverse. Non si può dire allora qual è la causa dell'omosessualità. E beh, la causa, le cause sono tante, vanno analizzate singolarmente a secondo dei cammini di ciascuno. Luca, ritorno a te un momento, se non ci sono altre domande dallo studio, per dire, Ero gay, parlaci un po' di questo libro, che siamo alla quarta edizione, come sta andando, chi l'ha letto, com'è nata l'idea, insomma, di questa cosa. Il microfono, Luca, il microfono.
Scusate. Allora, è nato perché ho avuto la grazia di essere supportato da il nostro sacerdote che ci ha sposato, che faceva parte della pastorale della famiglia di Brescia, e quindi ci fu una testimonianza in diocesi a cui avevano aderito tante associazioni e anche ragazzi appunto che della pastorale giovanile e lì questo sacerdote che era il mio padre spirituale disse: ma tu devi fare questa testimonianza, cioè devi comunque portare questa diciamo resurrezione, questa felicità. Non era bello tenersela per sé, no? E quindi io ho diciamo, ascoltato il suo consiglio e ho avuto poi questa, diciamo, grazia di iniziarlo a scrivere, trascrivendo ovviamente tutte le sessioni. Io avevo registrato tante cose sì che avevo fatto durante, diciamo, il periodo dallo psicologo, quindi avevo già memorizzato tante cose, no? Che mi hanno aiutato poi a mettere insieme i pezzi. E facendo poi queste testimonianze in giro, ovviamente mi hanno offerto alle varie case editrici di pubblicare questo libro. Ho scelto, diciamo, poi io inizialmente la PM, adesso il libro cammina da solo perché diciamo che è diventato troppo fastidioso per alcune lobby, quindi è adesso prodotto da delle suore, ma in autoproduzione, quindi si trova comunque dappertutto, anche nelle librerie, perché hanno un buon circuito di distribuzione e, come ti dicevo, ormai sono oltre 10 anni che c'è questo libro. Tu sei stato uno dei primi ad aiutarmi, ti ricordi, a sbobinare, ad aiutarmi a scrivere, a correggere le bozze. Quindi ti ringrazio ancora tantissimo di questa amicizia che ci lega. Ma la cosa bella è che poi non è stata una mia, diciamo, sì, c'è stata anche la mia volontà, però poi la Madonna ha fatto di tutto perché questo libro, diciamo, superasse i confini, perché adesso è stato tradotto in spagnolo, in inglese, in portoghese, in sloveno, in croato, e quindi, insomma, siamo veramente felici di aver, insomma, portato no, il Vangelo, perché noi ci teniamo proprio a portare questa fetta di cielo. Questo racconto appunto che c'è nel libro, io racconto anche dall'inizio proprio tante cose, anche ho voluto mettere anche delle note scientifiche e ho scelto appunto una casa editrice laica proprio perché, tra virgolette, no? Perché appunto era molto crudo il libro, quindi non a tutti piaceva. Poi allora PM aveva anche una buona distribuzione, essendo Mondadori, e quindi
Ora qual è la casa editrice?
adesso no, sono delle suore che ve lo fanno ed è in autoproduzione, quindi si trova comunque sul circuito Amazon e in tutte le librerie, perché di fatto loro hanno tutta la struttura di vendita come altri, diciamo, grossi, agganciati a dei grossi distributori. Diciamo che ormai i libri sono ben distribuiti, quindi.
Bene, bene, adesso passerei di nuovo a Emanuela. Emanuela, hai detto una cosa, hai detto tante cose molto belle per la verità, eh? E una cosa che mi ha colpito molto è questo: tu sei Dio, tu ti senti Dio di te stessa, ma in realtà se approfondiamo la teoria gender è la sostituzione dell'uomo a Dio, no? Dio è sostituito dall'uomo perché non è più Dio che crea, ma è l'uomo che crea a seconda di come si percepisce. E adesso diciamo si può percepire anche, si percepisce anche secondo un orientamento diverso dalla propria sessualità biologica, ma capite che se noi diciamo usiamo questo come apripista, abbiamo una mentalità che ci porta poi a concludere che l'uomo può essere quel che vuole. Se io
sono nato uomo e penso di essere una donna, ma perché non posso, diciamo, poi pensare di avere una relazione con una pianta? E perché non posso pensare di avere una relazione con un animale? E perché non posso, diciamo, pensare di avere una relazione con qualcos'altro? Ma se poi la realtà non è la realtà, ma è ciò che io percepisco della realtà, noi abbiamo introdotto nella nostra cultura proprio un principio di follia, un principio di follia, dove tutto può essere tutto e la realtà oggettiva non esiste più. Questo è il percorso che ci fa fare il relativismo, no? Non c'è più bene e male, che sono invece dei punti fondamentali per il nostro orientamento. L'uomo ha bisogno di conoscere ciò che è bene e ciò che è male per sapere quale strada scegliere. Non può scegliere se non conosce il bene e il male, non ci sarebbe neanche responsabilità della sua scelta. Se non esiste bene e male, allora non esiste neanche la responsabilità di aver scelto il male. Quindi teoricamente anche un omicidio dovrebbe essere giustificato. Ecco, adesso io non so cosa pensi, Emanuela, di tutto questo. Se brevemente puoi chiusare, perché poi siamo, diciamo, quasi al termine della trasmissione. Mi senti? No, forse Emanuela non c'è più. Va bene, non c'è più. Allora, Gabriele, sicuramente tu hai una storia che ha.
Claudio, volevo dire una cosa, perché io vedo poi vedo tanti, tanti ragazzi giovani, no? Tante richieste, tante madri, tante. E purtroppo ci stiamo spostando su. Hai fatto bene a dire appunto che oggi non c'è più la consapevolezza, no? Del bene e del male, che questa è la, diciamo, la chiave anche per capire tante cose. Cioè, c'è c'era uno slogan, no, durante la pandemia, andrà tutto bene. E oggi sembra che diciamo, il denominatore comune è non c'è sofferenza, non c'è il male, non c'è solo l'amore, no? Love is love, questo slogan terribile che si usava negli anni 70, no? Dal 68 in poi, è permeato dentro di noi e ha fatto perdere la coscienza proprio della nostra visione più interiore, cioè della visione. Noi abbiamo perso, diciamo, la nostra vera essenza per la materia, per quello che sostituendoci, no, a Dio, ma anche a qualcosa di più grande, perché come vediamo non c'è non solo Dio, ma non c'è neanche più un'etica, nel senso che non c'è più un qualcosa che valga, no, per il bene, ma c'è solo l'idea di profitto o l'idea comunque di fare perché mi porta piacere, ma il piacere non è bene, non è questo. Ecco. Volevo aggiungere questa cosa qui perché trovo che sia senza la preghiera, senza essere profondi, non si riesce a capire dove sta il bene o il male.
Allora, io vorrei tanto continuare, magari prendiamo l'impegno, se volete, se siete d'accordo, per fare un'altra trasmissione, questa volta insomma affrontando il tema un po' in termini più generali, un po' più avulsi dalla vostra storia personale, perché sono le 18 e tra poco c'è il collegamento con la mista, quindi dobbiamo veramente chiudere. Ringraziamo le suore per questo collegamento. E auguro a tutti, innanzitutto ringrazio voi che avete partecipato e poi auguro a tutti i nostri radioascoltatori, chi ci sta seguendo tramite canale YouTube, un santo proseguimento su Radio Buon Consiglio. Ave Maria.
Maria, grazie.
Grazie.